Direi di cominciare. E le facce che vedo sono molto conosciute, quindi vi risparmierei quei 3 minuti di introduzione canonici per andare subito alla seminario, alla conferenza di oggi. Questa è la prima delle due che il dottor Benigni ci farà, sempre nell'ambito del tema del nostro seminario. E il dottor Benigni è membro Jonas, psicoterapeuta di Jonas, lavora qui a Bologna, è anche membro di ALI, appunto l'associazione che si è fatta promotrice di questo seminario. E il dottor Benigni ci parlerà appunto delle 3 passioni dell'essere nel transfert, che è al cuore della relazione analitica. Passo subito la parola.
Grazie. Sì, buonasera. Quando mi sono trovato di fronte a questo tema, che mi sembrava all'inizio di conoscerlo abbastanza bene, però ho approfondito qualcosa e mi sono reso conto che dovevo aumentare la mia conoscenza. E ho lavorato, preparato diverse cose, poi alla fine ho dovuto tagliare per non tenervi qui tutta la notte, anche perché comunque non sarebbe possibile, visto che dobbiamo chiudere alle 20. Per cui devo dire subito che nei tagli ho dovuto sacrificare l'odio, pensando al fatto che c'è una conferenza apposita sull'odio. E parlerò quindi soprattutto della ignoranza e un po' anche dell'amore, nella strettissima relazione fra ignoranza e amore. E parto dall'iscrizione che c'era anticamente nel frontespizio del Tempio di Delfi, che ogni tanto Lacan riprende per dirci che la cura analitica è inserita nel solco aperto nell'antichità classica da questo detto delfico. È un imperativo: conosci te stesso. Però quando noi usiamo questo termine, conosci te stesso, abbiamo subito presente al verbo nostro conoscere e al luogo comune di questo verbo, che è soprattutto il conoscere scientifico. Mentre è proprio sul conoscere, nella sua differenza col sapere, che va all'inizio posta la nostra attenzione. Noi in italiano sappiamo che ci sono 2 verbi che dicono entrambi conoscere. Uno è conoscere, appunto, e l'altro è sapere. In greco anche, gignosco e oida. Gignosco è più lato del conoscere. Gnosi è l'imperativo del verbo gignosco. E indica l'atto del conoscere, l'inizio del processo di conoscenza. Grosso modo dice questo. Mentre il sapere è più il risultato dell'atto. Ed è interessante vedere la costruzione del verbo oida in greco, che significa sapere, che viene dall'auristo di Eidome, che significa vedere. È perché ho visto che so. Lo dico questo perché è molto importante la relazione fra sapere e vedere. Spero più tardi di darvene un minimo di approfondimento. Però questa importanza del collegamento fra vedere e sapere l'abbiamo in questa citazione da Socrate, dal simposio di Platone, la parola di Socrate che Lacan ci riporta nel seminario 8, il transfert. Spero che la riusciate a leggere, io comunque ve la leggo così la potete seguire meglio. Socrate è rivolto ad Alcibiade e gli dice: in luogo dell'apparenza, tu cerchi di acquistare la realtà del bello e veramente meriti di scambiare oro con bronzo. Però sta attento e guarda meglio, notate il guarda meglio, usa meglio l'organo della vista, così che non ti sfugga che io sono niente, uden in greco, niente, cioè non ho apparenza. E bada che l'occhio della mente incomincia a vedere in modo penetrante quando quello del corpo inizia il declino. C'è la contrapposizione tra il vedere attraverso l'occhio fisico e il vedere attraverso l'occhio della mente, l'occhio psichico. E c'è una contrapposizione, nel senso quanto decade l'occhio fisico, tanto più si accresce quello psichico. E tu sei ancora lontano da questo, tanto perché giovane Alcibiade rispetto a Socrate, ma perché Alcibiade è più sul lato del sapere come vista che non del sapere come occhio della mente. Ricordo velocemente il mito di Edipo, soprattutto come ci viene proposto nella tragedia di Sofocle, nelle due tragedie, Edipo Re ed Edipo Colono. Il saggio, il sapiente, l'indovino è Tiresia, che è cieco. Non è un caso che fosse cieco. Mentre il sapiente, secondo gli occhi fisici, è Edipo, che è preso da questo furor scendi, da questo voler sapere a tutti i costi che cosa, che era stata la causa della peste in Tebe. E Tiresia cerca di fermarlo, non andare oltre in questa conoscenza. Invece Edipo va avanti, e va avanti fino a scoprire che la causa era lui. Nell'Edipo Colono, Edipo si toglie gli occhi, si acceca. Vedete quanto è importante, insomma, nella antichità classica il forte collegamento tra il vedere e il sapere. Ora vi propongo questa citazione da Jaspers. È un testo dello Jaspers maturo. Voi sapete un po' Jaspers, dico brevemente, è quello che all'inizio del secolo scorso ha scritto un trattato di psicopatologia generale, quindi nasce psichiatra e finisce filosofo. È stato in contatto con Heidegger molto, anche se una volta erano amici, poi la loro amicizia si è interrotta, anche perché Jaspers faceva parte del comitato che ha giudicato Heidegger per la presa di posizione filonazista. Ma giusto per inquadrare, insomma, ecco. Questo testo è del 62 nella sua versione tedesca ed è poi stato pubblicato in italiano nel 70. Cosa dice Jaspers in questo punto che vi propongo come citazione? Dice così: quel che noi stessi siamo è tanto misterioso come il mondo. Se la nostra conoscenza delle realtà del mondo si è enormemente ampliata nei millenni, e specialmente negli ultimi secoli, oggi sappiamo tanto poco ciò che noi stessi siamo quanto lo sapevamo prima. Vedete due differenze di conoscere e di sapere. Il conoscere dell'episteme, che poi è diventato il conoscere scientifico da Cartesio in poi, è andato molto, 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 molto avanti. Il sapere di noi stessi, dice Jaspers, è rimasto uguale. E io ho notato a fianco, probabilmente siamo anche regrediti sul sapere di noi stessi. E qui faccio una breve parentesi su come si pone la psicoanalisi rispetto alla conoscenza scientifica. Breve. E sulla questione del sapere e sulla questione del senso. La conoscenza scientifica, dice Lacan, ha desertificato rispetto al senso. Questo ha aperto spazio alla religione, di cui anche tante forme di riscoperta del sacro, perché la religione riempie questi spazi perché tende a riproporre senso. Lacan non è nella direzione del senso come significato da attribuire agli eventi, in maniera tale da darne appunto un senso. La psicoanalisi tende semmai, lo vedremo anche meglio dopo, però lo anticipo adesso, tende a dare, tra virgolette, senso più nel terzo significato che ha questa parola. Senso, voi sapete, che deriva anzitutto dagli organi di senso, che sono quelli attraverso cui l'uomo, gli input esterni, arrivano all'uomo. È il primissimo significato, se andate a vedere in un dizionario, i cinque sensi. Il secondo significato di senso è significato, perché l'uomo attribuisce un significato agli input esterni che gli arrivano. Ed è questo che reintroduce la religione. La psicanalisi invece, noi lo sappiamo per esperienza anche da alcuni pazienti in modo particolare, che tendono a precipitare il senso delle cose. Arriva un evento e subito gli devono dare un significato nel senso di senso. Invece talvolta sarebbe meglio astenersi un attimo, perché questa precipitazione è suggerita dal lievitamento dell'angoscia. E talvolta il senso dato precipitosamente non è il vero senso, che sul momento non è immediatamente intelligibile. Per cui il suggerimento è di sospendere il senso come precipitazione, per piuttosto cogliere il senso, terzo significato, come direzione. Come si dice, come c'è senso unico, senso vietato. Questo è il terzo significato. E la psicanalisi è più per questo significato qui della parola senso. Cioè c'è una direzione del sapere verso qualche cosa. E per riuscire a tenersi nella direzione corretta, in tanti casi è meglio sospendere la necessità di dare subito un senso a certi eventi. Adesso, rispetto all'imperativo delfico, conosci te stesso, ne aggiungo un altro, non lo aggiungo io. Lo aggiunge Michel Foucault in un testo che è stato per me una lettura appassionante e interessantissima. L'ermeneutica del soggetto, corso al Collège de France dell'81-82. Michel Foucault, che aveva una conoscenza della grecità e della latinità incredibile, aveva una conoscenza del mondo classico incredibile. Foucault cosa dice in queste lezioni? Che non si può comprendere il vero senso e conoscere te stesso se non neanche affiancandoli, ma se non avendo in precedenza come soggiacente rispetto a conoscere te stesso il curati di te stesso, l'epimelei autui. E questo dice è stato vero per diversi secoli, sia nell'antichità greca, sia anche nell'antichità cristiana. Qui c'è un'altra citazione che vi leggo, spero che voi riusciate a seguirla nel testo. È Foucault che dice, Lacan, facendo riemergere tale questione, quella del prezzo che il soggetto deve pagare per poter dire il vero su se stesso, ha provocato la riapparizione proprio all'interno della psicanalisi della più antica tradizione, della più remota inquietudine, di quell'epimeleia autu che ha rappresentato la forma più generale della spiritualità. Da qualche parte mi pare che Lacan appunto parli di cura analitica come ascesi, quasi una sorta appunto di, pur differenziandola fortemente dalla direzione spirituale, però è anch'essa un'ascesi. Qui cominciamo a vedere che la cura analitica segue un percorso molto diverso dalla conoscenza scientifica. La cura analitica admira un sapere tutt'altro rispetto alla conoscenza scientifica. Io credo che la difficoltà di approccio a Lacan che noi siamo permeati molto degli schemi della cultura scientifica, mentre invece dovremmo riuscire veramente a fare una specie di sospensione, di messa tra parentesi eidetica alla Husserl, per riuscire a cogliere un discorso che non mi verrebbe da dire che va contro e in buona parte è vero, ma che cerca di cogliere, come dice Lacan nel titolo stesso di uno scritto, la sovversione del soggetto che ha portato la psicanalisi freudiana prima e lacaniana poi. Però su questo punto vedremo poi di approfondire. Dimenticavo di dire che il curati di te stesso non è come certe pubblicità di oggi che dicono curati, quindi fatti bella, prendi questo prodotto, quest'altro, curati di te stesso individualisticamente. Non è così. Il curati di te stesso passa necessariamente attraverso la cura dell'altro. Non si comprende nell'antichità greca, né nell'antichità greca né in quella cristiana, il curati di te stesso se non in questo senso. Per cui, solo se ti curi degli altri ti puoi curare di te stesso, e solo se ti curi di te stesso puoi conoscere te stesso. Questi sono i collegamenti che nell'antichità, ripeto, classica e cristiana erano assolutamente noti e vissuti. Oggi li abbiamo persi molto di mira. Ecco, siamo in questa... Quindi il soggetto umano non si può concepire se non in relazione agli altri e insieme all'altro. Qui ripropongo uno schema che, perché c'era l'anno scorso alla conferenza su angoscia fantasma, l'ho spiegato nei dettagli. Non me la sentirei di rispiegarlo qui perché porterebbe via molto tempo. Dico solo questo. È il primissimo schema di Lacan, detto schema L. È la struttura minimale del soggetto, se così si può dire. In basso a sinistra c'è l'ego, che è l'ego cartesiano, che può essere grosso modo sovrapponibile all'ic freudiano, che in Lacan è il moi, cioè l'io cosciente. A sinistra sopra c'è l'es, che è l'es freudiano, il soggetto dell'inconscio lacaniano, la S maiuscola. Questa è la parte del soggetto. Il soggetto è lo stesso soggetto cartesiano, lo vedremo anche questo un po' dopo, più approfonditamente, è lo stesso soggetto cartesiano che ha tentato di espungere il soggetto inconscio, che poi dopo qualche secolo ha fatto ritorno. Nella parte destra abbiamo gli altri con cui si relaziona il soggetto. Sopra abbiamo gli altri con la minuscola, sono gli altri ego, i semblables, dice Lacan, il simile, e regge l'asse immaginario. In basso a destra abbiamo invece l'altro con la maiuscola, che è l'altro simbolico. Questa è una primissima schema di quello che è il soggetto umano, secondo la psicanalisi lacaniana. Ecco, questa è la più complicata di questa lezione, di questa commedia. E allora la prendiamo pian pianino, un passettino per volta. È la più complicata, ma ho avvertito che è anche fondamentale, cioè era necessario fare questo passaggio. Lo farò pian piano per rendere la cosa, finora è abbastanza chiaro? Chiedo perché. Ok. Anzitutto sopra vedete presa sul reale. E proviamo un pochino a parlare di questo, che Lacan lo usa spesso in questa lezione. Se ci pensate, qualsiasi uomo ha il suo modo di aver presa sul reale. Ogni uomo cerca di venire ad aver presa sul reale come esterna da sé. La conoscenza scientifica è una presa sul reale. Poi talvolta questo reale si contrappone, sconvolge i piani della conoscenza scientifica e tecnica, come abbiamo visto in Giappone in questi giorni, terribile, dove appunto, anche per incapacità, per non lo so, insomma, le centrali nucleari del Giappone non hanno resistito a questo sconvolgente tsunami che c'è stato. Quindi la presa sul reale significa che una parte del reale lo si riesce a prendere, una parte del reale sfugge. Direi in tutti i campi, in ogni soggetto umano c'è questa, come dire, capacità parziale di presa sul reale e incapacità parziale, cioè una parte del reale sfugge comunque alla presa del simbolico. Quindi io dico presa sul reale del proprio essere il soggetto, ed è quello che tenta di fare poi la cura analitica. Questa presa sul reale, dice Lacan alla fine del seminario decimo, per chi è lacaniano, do la pagina 365 del seminario sull'angoscia che abbiamo visto l'anno scorso, la presa sul reale la si può avere attraverso due modi, dice Lacan, tertium non dato, o attraverso il sapere, ed è la presa del simbolico sul reale, che è la presa scientifica, anche la presa tecnica. Oppure attraverso l'angoscia. Il riferimento filosofico della prima è naturalmente Hegel, tutto razionale reale, tutto irreale razionale, cioè nella concezione di Hegel il simbolico è capace di aver presa su tutto il reale senza che niente di questo reale sfugga. Mentre invece la storia stessa della filosofia è la storia degli uomini, dice che no, che c'è del reale che sfugge. E Kierkegaard ha scritto nel suo noto libro Il concetto dell'angoscia, dove usa il termine concetto di Hegel, non a caso, lui che è stato discepolo e ammiratore all'inizio di Hegel. Però è il concetto dell'angoscia, concetto perché deriva da concapio, è il concetto proprio di presa sul reale che ti sfugge attraverso l'angoscia. perché l'angoscia è l'incontro con il reale, come abbiamo detto l'anno scorso. Questo, diciamo, è il titolo della slide, lo teniamo un momento così a indicarci la linea verso cui siamo diretti. E partiamo dall'inizio dell'analisi, che parte da una domanda di un paziente. E ho provato a mettere tre parole con due frecce. La cura in generale, e anche la cura psicoterapeutica, nasce da un punto di ignoranza. Lacan, a pagina 171 del seminario ottavo, do questi riferimenti per chi poi ha modo di andarseli a vedere, distingue tra inscienza e insizia, facendo anche un piccolo spunto polemico. Inscienza e insizia, due termini latini. Dunque, fa un piccolo spunto polemico con Cicerone, che traduce la amazia greca con inscienza e dice: no, si è sbagliato, perché la amazia greca è la insizia. Spiego che cos'è la insizia. È quella che noi diremmo la crassa ignoranza. Lacan dice ignoranza brutta. Se c'è questa ignoranza brutta, non si va a chiedere una cura. Se c'è questa ignoranza brutta, si è tranquilli e contenti di quello che si è, che si ha e basta. Mentre la inscienza è tutt'altra cosa. La inscienza è ciò che muove verso un sapere. Fin da lì Lacan dice che è una sorta di vuoto di sapere, perché è una inscienza, non c'è scienza, e quindi è ignoranza, ma non è amazia, cioè non è crassa ignoranza. È una ignoranza di chi si riconosce ignorante e ha bisogno di un sapere. Nella fattispecie il paziente ha bisogno di sapere che cosa? Qual è la causa dei suoi sintomi? La causa della sua sofferenza. E quindi ha bisogno di sapere qual è la causa della sua sofferenza, qual è la causa dei suoi sintomi. E si rivolge a qualcuno che suppone che lo sappia. Per questo la inscienza porta verso un sapere, e il sapere porta verso l'amore. Perché? Perché a colui, lo dirà Lacan poi nel seminario 20, a colui a cui suppongo un sapere, automaticamente lo amo. C'è un transfer iniziale, molto debole, non è il transfer di cui parleremo dopo. È il transfer da cui parte una cura. È il transfer verso qualcuno che si suppone, ripeto questa parola che poi vedremo meglio, il supporre, che si suppone detenga le chiavi di decifrazione del male del male di cui soffro. Tra parentesi, indirizzata a chi? Se ve lo chiedessi, a qualcuno di rispondere, credo che tutti, non so se qualcuno direste, a chi si reputa esperto nella decifrazione delle cause della malattia. Vedremo che l'analista sa che non è così, però lo vedremo dopo. Qui però l'ho voluto mettere perché ho creduto importante che ci fosse già da subito questa chiarificazione. E poi ho messo tra asse immaginario e asse simbolico. Anche questo è un punto importante. Perché? Perché l'inizio di qualsiasi cura, io dico adesso cura genericamente, perché in tanti casi, prima di passare veramente a una vera cura analitica, si passa sempre ad una cura psicoterapica, anche se orientata, noi diciamo, in senso analitico. Classe immaginaria, classe simbolico, perché? Lo dico anche questo, alcuni di voi che sono stati presenti alle precedenti conferenze dovrebbero già saperlo, lo dico brevemente. L'asse immaginario è l'asse del simile, e cioè l'asse dell'io conscio, che chiede all'altro che cosa? Il riconoscimento immaginario, cioè che sei bello, che sei buono, che sei bravo, in sostanza. E do l'esempio, secondo me, classico delle cure, che qualche volta succede. Il paziente che viene in cura e chiede la guarigione. La pretende in poche sedute. In questi casi io dico che ha sbagliato indirizzo. Indirizzata a chi? Ha sbagliato indirizzo che vada da un mago, che vada da qualcun altro, ecco. O dalle psicoterapie, ci sono delle psicoterapie che promettono all'80%, grosso modo, la guarigione in 8, 10, 12 massimo sedute. Ci sono queste psicoterapie. Quindi hanno sbagliato indirizzo, devono andare da un altro psicoterapeuta. Quindi questa è la linea immaginaria, spero che sia chiara. Poi c'è l'asse simbolico. È importante questo passaggio dall'asse immaginario all'asse simbolico, perché è qui, diciamo, entra nel discorso l'amore. Uno dice, sì, c'è anche l'amore nel piano immaginario. L'amore nel piano immaginario è l'amore narcisistico. È l'amore che dice all'altro, guarda che io ti amo soltanto se tu mi ami, perché se tu non mi ami più io non ti amo più. L'asse immaginario è questo. È, io amo l'altro solo nella misura in cui l'altro ama me, altrimenti non lo amo più. Altrimenti se io non ricevo amore dall'altro, l'aggressività, scappa l'aggressività, scappa l'odio. Questo è l'asse immaginario. Ed è chiaro che si va poco avanti così, se la cura terapeutica inizia così, e se resta su questo piano qui. L'asse simbolico invece è l'asse dove fa la sua comparsa il soggetto dell'inconscio. Perché l'asse simbolico sta sul versante del simbolico, della parola. E stando sull'asse della parola, il soggetto viene fuori, come soggetto della parola. Massimo Recalcati, che c'era la volta scorsa, ha detto che Lacan ogni tanto interrompeva i colloqui preliminari dicendo lei non sa cosa dice, se quelli che erano presenti se lo ricordano. È così, perché una delle caratteristiche che differenzia le cure lacaniane dalle altre cure è questa. L'analista lacaniano sta attento alla insorgenza del soggetto dell'inconscio che non viene detto nelle parole del paziente. Perché, ora lo vedremo nel passaggio alla catena che ho messo qui in basso a destra, perché il soggetto dell'inconscio, dice Lacan, seminario quinto, è articolato nel discorso ma non è articolabile. Cioè il soggetto dell'inconscio non riesce ad essere espresso nelle parole. Però è dentro le parole. Lo vediamo adesso nella catena. Qui ho scritto il desiderio del soggetto slitta di significante in significante. Fra parentesi, per provare a spiegare, ho messo T uguale desiderio, uguale metonimia della mancanza d'essere, che poi spiegherò. Vedete la catena. S1, S2, S3, S4, eccetera. Questi sono i significanti. Nel discorso lacaniano i significanti sono tutte le parole che noi stiamo usando per parlare. Io sto usando dei significanti. Il soggetto parla, il paziente parla, dice dei significanti, ma il suo desiderio non riesce ad esprimere nei significanti se non in parte, tra le righe, dice Lacan. E perciò sono importanti le formazioni dell'inconscio, sogni, atti mancati, lapsus, eccetera, perché è in quelle formazioni inconscia che il soggetto fa capolino, e l'analista in questo deve essere bravo, nel saper catturare quando il soggetto dell'inconscio fa capolino. Il soggetto inconscio, appunto, questo è il soggetto inconscio visto sotto il profilo del simbolico, perché poi lo vedremo anche come reale. Perché come reale? Il reale in Lacan è ciò che non entra nel simbolico. Il soggetto lacaniano, che a me non piace questa espressione, perché è il soggetto umano, come Lacan ha cercato di capirlo, è fatto anzitutto di significanti, dirà poi è par lettre, cioè è un soggetto che esprime il suo essere solo a parole. Être, essere in francese, essere è anzitutto una parola, prima di significare tutto quello che supponiamo ci possa essere, è una parola. Il reale soggetto non entra tutto nelle parole, anzi, non ci entra. Per cui nella catena simbolica il desiderio soggetto soggiace sotto di essa. Non a caso è subiectum, letteralmente gettato sotto, è sotto la catena. E questo parte qui, ci fa intendere che questo schema L che abbiamo visto, che è poi importante, fecondo, ci aiuta in tantissime cose, però non dice tutto del soggetto umano. C'è dell'altro. Lo vedremo dopo, anzi passiamo avanti. Che, il soggetto umano, non, lo schema L non riesce ad esprimerlo tutto, Lacan passerà dallo schema L al grafo del desiderio, che è quello rappresentato in due figure che poi vedremo perché. Il grafo del desiderio è quello che poi, su cui resterà Lacan per diversi anni, almeno una decina d'anni. Molto complicato, non lo spiegherò nei dettagli, vi farò vedere solo un passaggio che per me è importante nel cogliere la cura analitica. La domanda del paziente viene continuamente reiterata. In un punto del seminario ottavo, che adesso non ho preso la pagina, parla proprio di un questionamento continuo del paziente. La ripetizione della domanda è quella che Lacan, è quella che in Lacan esprime l'automatismo di ripetizione freudiana, il Wiederholungszwang, la necessità di dover ripetere. Perché ripete? Perché qualsiasi oggetto che la domanda tende a chiedere, non è mai l'oggetto del desiderio. Il soggetto umano tende all'oggetto del desiderio. Poi certo che sono alcuni oggetti della sua vita, della sua esistenza, che assumono funzione di oggetto del desiderio, ma non sono oggetto del desiderio. E, da un certo punto di vista, sono in taluni casi sicuramente sono delle trappole, non oggetto del desiderio, sono trappole. Per questo Lacan suggerisce ai suoi analisti, alle domande, voi rispondete con la Versagung, termine freudiano, il rifiuto. Cioè non rispondete alle domande. Questo i nostri pazienti lo sanno ormai. Io ho bisogno di un consiglio, ma so che lei non me lo darà. Perché? E gli psicologi gli danno i consigli, noi no. Noi no perché? A dare il consiglio si deresponsabilizza il soggetto. Noi invece vogliamo che il soggetto si responsabilizzi, che giunga quella decisione sull'essere che farà sì che sia veramente soggetto nel senso di soggettivato e non di assoggettato. Altrimenti si resta bloccati al primo piano del grafo del desiderio e non si riesce ad accedere al secondo, ovvero al vero e proprio transfert. Vedete nella prima figura del grafo, quella a sinistra, che c'è un inquadramento, dovrei dire un irrettangolamento, perché è un rettangolo, insomma, un inquadramento che sottolinea il primo piano del grafo, dove c'è domanda, è il piano della domanda, è il piano della domanda ed è anche il piano dell'ansia immaginaria. E si potrebbe pensare allo schema L portato lì. Questa prima parte del grafo è lo schema L. Ma bisogna andare un po' più in là. Nella figura a destra voi vedete che sotto, dove c'è il primo piano, c'è linea della suggestione e sopra, al secondo piano, c'è la linea del transfert. La linea della suggestione è la linea in sostanza di tante psicoterapie. Adesso vi dico, qui c'è un capitolo fondamentale del seminario quinto che Lacaniani dovrebbe aver letto, lo segnalo per chi ancora non l'avesse fatto, è il capitolo 24esimo, che è intitolato proprio Transfert e suggestione, del seminario quinto. Lacan sta commentando criticamente una cura, resoconto di una cura analitica condotta da Maurice Bouvet, che è stato un personaggio insigne perché è stato presidente della nostra SPI francese, era uno psicanalista delle relazioni oggettuali, ed una neurotica ossessiva femminile, alla quale aveva diagnosticato che il suo malessere era dato dal penis night, sapete cos'è, no? La mancanza di pene, e quindi la ricerca del pene, è una connotazione fortemente femminile. E Bouvet riteneva che la cura consistesse nel darle il pene, a livello immaginario, non pensate, però a livello immaginario, e operava per darle il fallo, noi diciamo, però il fallo è a livello simbolico, a livello immaginario. E Lacan dice nel commento critico, vedete in che modo? Così operando, Bouvet ha fatto in modo che la paziente restasse sul primo piano del grafo, che non era però un piano a lei, perché lei come nevrotica ossessiva tendeva ad andare verso il desiderio, era intrappolato nel piano della domanda, ma tendeva. L'analista avrebbe dovuto portarla dal piano della domanda al piano del desiderio, attraverso appunto la fersago, il rifiuto. Fatto sta che la cura si è conclusa in maniera anche un po', come dire, che ci fa sorridere, che questa paziente ha interrotto la cura e ha mandato in cura da Bouvet il figlio, che è stato un passaggio all'atto sintomatico. Questo per dare un'idea, insomma, delle cure che possono essere fatte e che secondo Lacan non sono sbagliate, non sono corrette. Possiamo passare. Quindi occorre passare dal piano della domanda a quello del desiderio, cioè dall'oggetto comune, anche la risposta alla domanda è un oggetto comune, all'agalma, ovvero all'oggetto prezioso nascosto nell'analista. Dunque, qui vi dovrei aprire una parentesi sull'agalma, su cui si potrebbero dire tante cose. È un termine greco che Lacan prende così com'è, deriva dal verbo agallomai, che significa che qualcosa che brilla, ma non brilla nel senso dell'illusione ottica, brilla nel senso che, questo è un passaggio importante, il paziente quando entra proprio nel transfert suppone che l'oggetto del desiderio sia dentro l'analista, nella persona dell'analista, nascosto nella persona dell'analista. Questo è il transfert vero e proprio. L'agama è, lo dico questo più per i lacaniani, però spero di essere compreso anche qui da tutti. Tutti conoscono, almeno così per sentito dire, cos'è l'oggetto A, che è una invenzione di Lacan. L'oggetto A nasce sul versante immaginario, perché è l'oggetto immaginario, quindi l'oggetto visibile. Però Lacan si rende conto che ovviamente non può essere quello l'oggetto del desiderio. È l'oggetto che però è appariscente, l'oggetto bello, l'oggetto godibile, l'oggetto fruibile. Il passaggio fondamentale tra il IA, diremmo noi, il minuscolo, parentesi A minuscolo, cioè l'oggetto dell'asse immaginario, all'oggetto A è agama. Perché agama non è un oggetto che si vede, è nascosto. È un oggetto prezioso, ha il lato della preziosità dell'oggetto dell'immaginario, però è prodromico poi all'oggetto piccolo A, su cui poi c'è tutta la elaborazione più avanti rispetto al seminario ottavo. Intanto è importante questo agalma perché fa funzione di oggetto del desiderio e quindi va a costruire o a ricostruire il fantasma fondamentale del paziente, che è il fantasma su cui il paziente si regge nella sua presa sulla realtà, sul reale. Passiamo ora ad un'altra diapositiva un po' complicata. Mi azzardo a chiedervi se finora ci siamo come comprensione. Qui facciamo un altro passaggio un po' difficile, però anche questo lo spiegherò pian piano, piccoli passi. Dall'agama al soggetto supposto sapere. Sotto c'è lo schema del transfert. Lacan lo propone nella proposizione del 9 ottobre, ma quella definitiva. Lo costruisce però nella prima. Io non lo spiego perché è molto complicato, però sotto c'è quella più semplice, che si trova nella prima proposizione del 9 ottobre. I riferimenti di questa prima proposizione sono la rivista La Psicanalisi, numero 15, e Schillicet. Sopra c'è supposé, che si capisce bene che il francese sta per supposto. Sotto, sujet, savoir. Qui ho scritto chiave di decifrazione, la cura analitica. Questo è veramente il passaggio, credo, fondamentale. Chiave di decifrazione della cura analitica e della presa sul reale che essa consente, perché la cura analitica consente una presa sul reale del soggetto. È la belle ortum del termine supposé, tradotto in italiano supposto, ma è, ma Lacan lo fa derivare direttamente dal supposito medievale. Cosa significa questo? Qui faccio una parentesi che secondo me è importante. Supporre, cosa significa? Se non dire che c'è qualcosa laddove non c'è niente. Io suppongo che in quel posto ci sia qualcosa. Se avessi per certo, se sapessi per certo che c'è questa cosa, non avrei bisogno di supporre. Seguite? Tutta la storia della filosofia può essere vista sotto questo punto di vista. Lo dice Jacques Derrida in una conferenza che è poi è stata pubblicata verso la fine della raccolta che va sotto il nome di La scrittura e la differenza. Il titolo esatto non me lo sono notato, comunque ha a che fare con la scrittura e col gioco e le scienze umane. Derrida dice una cosa tutto sommato molto semplice in questa conferenza. Per secoli gli uomini hanno pensato che il centro della struttura fosse un pieno. E hanno attribuito questo pieno un sacco di nomi. Eidos, Energeia, Usia. La storia della metafisica è storia dei nomi dati a questo centro supposto pieno. Mi seguite? È un po' complicato? Da un certo punto in poi, dice Derrida, si è scoperto. Qualcuno ha cominciato a scoprire che forse non è un pieno, che forse è un vuoto, che è un buco. Ed è lì che ci va la supposizione. Cioè, i nomi Eidos, Energia, Iosia sono nomi dati a un supposto pieno laddove c'è un vuoto. Nella vista, nel punto di vista successivo ai secoli di metafisica. Quindi alcuni autori hanno cominciato a pensare che fosse un vuoto nella struttura, non un pieno. Questi nomi Derrida li fa. Nietzsche, Freud. Poi si ferma soprattutto su un nome che ha la sua importanza per Lacan, che è Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, l'antropologo strutturale. E si sofferma su un termine usato molto da Claude Lévi-Strauss, che è il termine mana. Voi sapete il mana, no? Nei primitivi. I lacaniani leggono, ma perché ci sono tutti i riferimenti, che in sostanza la significazione del fallo in Lacan è molto vicina, Lacan è debitore con Lévi-Strauss di molte cose, tra cui anche la nozione di fallo come molto simile alla nozione di mana. Cosa significa questo? Significa che cos'è il fallo? Ecco, ora arriviamo a dire qualche cosina appena di questo termine. Subito si pensa al pene, ma non è questo, perché il pene è l'organo, il fallo non è l'organo, il fallo è il simbolo dell'organo. Freud lo spiega molto bene all'inizio di un suo scritto sul feticismo, spiegando il perché il bambino maschietto, perché i feticisti sono solo maschi, perché il bambino maschietto poi diventa feticista? Perché non accetta la castrazione materna. E perché non accetta la castrazione materna? Non accetta che la madre sia priva. All'inizio dice pene, poi passa da pene a fallo. Perché non si può dire pene laddove manca. Il fallo è il significante del bene che non c'è, cioè è il significante della mancanza. E in quanto significante della mancanza è ciò che fa sì che le cose si muovano, che ci sia storia, che ci sia esistenza, che ci sia soggetto, che ci sia lavoro. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Quando mi incontravo con queste nozioni che erano veramente molto difficili, ma ripeto, almeno è stata la mia esperienza, perché dovevo fare zero degli schemi mentali che avevo prima, ho pensato ad uno schedario. Voi non riuscite a manovrare uno schedario, le schede di uno schedario, se è tutto pieno, no? Se le schede sono talmente piene che non si riesce a muovere niente, bisogna toglierne qualcuna per poter lavorare sulle altre. Il fallo ha questa funzione. Ora arriviamo al centro. E da qualche parte ho letto che il suppositum, il supposé, il supposto, è equiparato al referente nella linguistica di Saussure. Chi ha un po' conoscenza della linguistica di Saussure sa che la linguistica non è l'indicazione diretta del nome della cosa, ma bensì del nome e del concetto della cosa. La cosa resta fuori, non fa parte del triangolo. Il referente è fuori dal segno linguistico. Quindi capite che il supposé è ciò che sta fuori dal linguaggio. Non che ci sta fuori del tutto, perché è al centro del linguaggio. È al centro del linguaggio, ma è fuori del simbolico, quindi è al centro del simbolico, struttura il simbolico, senza però farne parte. Da campo più avanti, il seminario 16, lavora sul paradosso di Russell a questo proposito, però questo è veramente troppo complicato e ve lo risparmio. Ora passiamo a qualcosa di un po' più semplice, però spero che siate riusciti a seguirmi fin qui, poi eventualmente se c'è qualcosa da chiarire domande dopo. La rivelazione dell'ignoranza, a me è piaciuto molto questo passaggio che sono andato a rileggermi e ho estratto queste tre righe. Il frutto positivo della rivelazione dell'ignoranza è il non sapere, che non è una negazione del sapere, ma la sua forma più elaborata. In variante ancora tipo, pagina 353. E sottolineo la parola rivelazione. È evidente in questa frase la elevazione dell'ignoranza come passione dell'essere. Ecco perché parliamo dell'ignoranza come passione dell'essere, una delle tre passioni dell'essere. E non è quindi evidentemente la inscienzia, il raggiungere attraverso il sapere ciò che manca al sapere. Anche qui apro una parentesi, ogni tanto Lacan si domanda, ma c'è del sapere nel reale? Noi il nostro sapere è sul piano del simbolico, a noi manca il sapere sul reale, ma al reale manca? No. Il reale è completo. Il reale ha il suo sapere. È a noi che manca. E la rivelazione dell'ignoranza è riuscire a penetrare in questo centro del sapere dove però c'è la ignoranza più radicale. Perché a noi manca il sapere sul reale. E dobbiamo cercare di muoverci correttamente rispetto a questa mancanza di sapere nel reale. Il titolo in cui è compreso questa citazione è tutto un programma, è l'ultimo paragrafo delle varianti del core tipo, e la domanda è questa: cosa deve sapere l'analista per fare l'analista? E la risposta è ignorare ciò che sa. Questo cosa significa? Significa che innanzitutto ogni caso è un caso a sé, che non può essere incasellato in una qualche diagnosi, che non può essere incasellato in storie precedenti. Ogni caso è particolare, è una storia a sé. Questo è molto importante appunto per non incasellare le persone. Poi possiamo passare avanti. Qui in brevissime righe cerco di concentrare un lungo cammino di Lacan. I lacaniani me lo perdoneranno, spero. L'analista passa fondamentalmente da A maiuscolo, che è l'A maiuscolo schema L. Perché? Anzitutto perché l'analizzante che passa oltre l'asse immaginario lo costituisce come altro maiuscolo, come colui che sa, no? È l'analista che sa che no, di non sapere. L'analizzante suppone di non sapere. Tutto il gioco dialettico della curva verte su questo. Per questo appunto l'analizzante nella domanda iniziale a chi si rivolge? Lui si rivolge all'analista. È l'analista che sa che la domanda non è correttamente rivolta a lui, ma all'altro che non è lui. Quindi dell'A maiuscola passa al Fi maiuscolo, che è la lettera greca Fi maiuscolo, cioè è appunto è la mancanza di significante. Massimo Recalcati ha parlato molto della A maiuscolo barrato. È lì dove c'è la mancanza di significante. Ed è soprattutto la mancanza di significante di fronte alle domande. Perché? La domanda chiede il soddisfacimento di un bisogno, fondamentalmente. Però non solo. Oltre al soddisfacimento del bisogno, la domanda chiede anche la presenza dell'altro, cioè chiede l'amore. Un conto è che chi è interpellato risponda sì, risponda bene, risponda in modo soddisfacente. Un conto è che risponda male. È molto più importante, anche nello scambio dei doni, è molto più importante non tanto il dono in sé, quanto il fatto che l'altro si sia ricordato. Nell'essenza della domanda ci sono tutte e due gli aspetti. Anzi, nella vera domanda l'aspetto del bisogno va in secondo piano, perciò l'asse immaginario in secondo piano, mentre l'aspetto dell'amore appare in primo piano. Chi ha letto il seminario ottavo, chi ha letto il simposio, sa che si parla di metafora dell'amore, perché colui che ama chiede all'amato di essere riamato. Socrate rispetto all'Alcibiade si rifiuta questa metafora dell'amore. Si rifiuta proprio perché, dice Lacan, è un analista ante litteram. È colui che sa tenere la posizione dell'analista e rinvia Alcibiade ad altro, lo rinvia ad Agatone. Quindi la Fi maiuscola di cui parla soprattutto in tantissimi altri punti, ma vi dedica un paio di capitoli formidabili nel seminario ottavo, è la mancanza significante attraverso cui l'analista risponde alle domande del soggetto. È la mancanza di significante, è il vuoto. L'analista rispondendo col vuoto fa in modo di dare al soggetto, al paziente, la possibilità di far emergere in quel vuoto il suo desiderio. Questa è l'operazione analitica fondamentale. Per finire non essere altro che A, l'oggetto scarto. Per finire. Lacan ci gioca nel seminario quarto su questo verbo finire e sul sostantivo fine. L'analisi giunge alla sua fine quando raggiunge il suo fine. È lo stesso termine con i due significati. Se non raggiunge la sua fine si interrompe. E noi vediamo nelle nostre cure che tanti pazienti raggiunto quel che desideravano, cioè la riduzione dei sintomi, l'azzeramento dei sintomi, chiudono. Hanno raggiunto quello che desideravano. E non riusciamo mai a portarli verso una cura veramente analitica, che appunto che passa attraverso il grande Fi e che giunge alla piccolo, ed è lì che finisce, perché la piccolo è l'oggetto scarto. Cioè, qualcuno, qualche lacaniano, non so, non mi ricordo se Lacan, ma qualche lacaniano lo ha interpretato in questo modo. L'oggetto scarto è l'oggetto scartino. Quando scrive la fine a curva, l'analizzante butta via lo scartino. Ed è anche la destituzione del soggetto supposto sapere. Quando la curva finisce, l'analista diventa superfluo, lo si può buttare via. Siamo ormai alla fine. L'enigma del sapere di non sapere, ovvero il legame tra la ignoranza socratica e il desiderio, che in Socrate prende il posto dell'amore. Chi ha fatto filosofia nei licei sa che una delle prime cose che si insegnano nei corsi di storia della filosofia, sapere di non sapere. Mi piacerebbe sapere se c'è un filosofo che me lo sa spiegare bene, perché finora ho avuto nessuno nella mia esperienza. Diciamo che ho dovuto passare per Lacan per capirlo bene, questo sapere di non sapere. Nel simposio Platone fa dire a Socrate: afferma di non conoscere altro che le cose d'amore. Quindi viene confermato il sapere di non sapere. Però, tranne una cosa, le cose dell'amore. Il sapere di non sapere, grosso modo, questo viene spiegato dai filosofi, dai professori di filosofia. L'oracolo di Delfi, quello che aveva, su cui c'era l'iscrizione Gnosis Auton, conosce te stesso, aveva anche detto che Socrate era il più sapiente degli uomini. E Socrate, giunta lì la voce, dice: come il più sapiente, se io mi ritengo il più ignorante? Come può essere che io sia il più sapiente? E però dice Socrate: e però Dio non mente, il Dio dice la verità. E allora va alla ricerca del perché il Dio dica che è il più sapiente, quando invece lui si sente effettivamente, non è il più ignorante. E va a interrogare i cosiddetti sapienti. E interrogando, tra l'altro ho scoperto, proprio lavorando qui, una cosa che non sapevo, ahimè. L'ironia socratica deriva da un verbo greco, ironein, che significa interrogare. È un interrogare ironicamente, per mostrare all'altro che in realtà non sa. Questa è l'ironia socratica, dell'interrogare socratico, che non è l'interrogare dell'analista. E quindi interrogando gli altri scopre e fa scoprire agli altri che in effetti non sanno, che il loro sapere era soltanto supposto e che in realtà di base c'era l'ignoranza. Però l'affermo di non conoscere altro che le cose d'amore è un passo avanti. C'è qualcosa di cui Socrate non è ignorante, le cose d'amore. Cosa significa? Nell'interpretazione di lacaniana significa questo. Significa che Socrate è veramente andato al centro del sapere, in quel buco vuoto. Ed è in quel buco vuoto che si può, adesso qui faccio un passaggio. Che non è facile, neanche scoprire nei testi di Lacan. Lo si scopre in testi lacaniani che interpretano Lacan. Perché Lacan è difficile, non so se lo sapete. Letto e riletto più volte, ce ne adottava, non sono mai riuscito a capire il punto in cui Lacan fa questo passaggio. L'amore e il desiderio sono due nomi diversi per indicare due cose diverse? Sì, però la partenza è simile. Lo dice Lacan nei primi capitoli del seminario ottavo. La partenza è simile. Sia l'amore sia il desiderio puntano a qualche cosa che l'amante o il desiderante non hanno. Sia il desiderio sia l'amore vertono, puntano su qualche cosa che gli manca. La partenza è simile. L'arrivo è diverso. E secondo me lo si vede proprio qui. Proprio quando Socrate rifiuta la metafora dell'amore. L'Abedoritum, di cui avevo parlato prima, ho dimenticato di dire che secondo Lacan praticamente tutto il linguaggio è rappresentato dalla Bedeutung. Che cosa significa Bedeutung? È la contrapposizione tra Bedeutung e Sinn di Frege. La Bedeutung si può veramente dire, oltre che denotazione, mentre sine connotazione, si può dire che è la significazione, cioè è il senso come direzione, è la possibilità che ha il linguaggio di significare. Non so se riesco a spiegarmelo. Ed è costituita sia dalla metafora sia dalla metonimia. Se si resta e si privilegia solo il piano della metafora, sfugge la metonimia. Se invece si lascia spazio alla metonimia, la metafora, l'amore è sul piano della metafora, il desiderio è sul piano della metonimia. Io non so niente salvo che le cose d'amore. Cosa voleva dire Socrate? Andremmo a interrogare Socrate e gli autori che lo conoscono, lo vediamo nell'interpretazione di Lacan. Vuol dire che al centro del sapere, là dove c'è il vuoto, il buco, il tu, il buco di sapere, là dove c'è l'ignoranza, l'ignoranza come rivelazione dell'ignoranza, come centro di non sapere all'interno del sapere, ma un centro importante, perché è il centro attorno a cui si organizza il sapere. L'anno scorso ho provato a parlare di Gödel. La conoscenza scientifica tende ad espungere il soggetto dal discorso. E uno dei migliori esempi di questo è stato il tentativo di formalizzazione dei matematici, da Frege a Gödel. Poi c'è ancora qualcuno che continua, da quel che mi dicono i matematici e i fisici. Il che significa che non hanno capito la lezione di Gödel, perché Gödel, a proposito dei sistemi formali, due teoremi di incompletezza di Gödel pubblicate recentemente a Bollato Boringhier, nei due teoremi di incompletezza Gödel dice che un sistema formale ha i suoi punti di fuga. Cosa significa? Significa che ci sono delle proposizioni che lui chiama indecidibili, che non possono essere verificate né vere né false in base ai criteri di verificazione del sistema. È chiaro? No? Sì. Gödel, 1931. Cioè questo porrebbe fine al dibattito sulla formalizzazione dei sistemi e su questi tentativi reiterati, mi dicono appunto i matematici e i fisici, di espungere il soggetto dalla conoscenza scientifica. Cosa che però non riesce, come spero non riesca, a espungere il soggetto nel sistema capitalistico, secondo la tesi di Massimo Recalcati, dell'uomo senza inconscio, che conoscerete. Questo è l'ignoranza come buco al centro del sapere. È fondamentale per strutturare un vero sapere, un sapere del vero. Ho dimenticato anche di fare il passaggio sapere-verità. Voi sapete che la conoscenza scientifica tende ad una verità scientifica inoppugnabile. E in questo modo riduce il carattere unheimlich della verità, il carattere enigmatico della verità. Riduce la verità a non essere altro che il sapere che mi manca per giungere al sapere assoluto, di Hegeliana memoria. Questo è l'errore della conoscenza scientifica. E la psicanalisi rispetto alla conoscenza scientifica, a questo tipo di conoscenza scientifica, cerca di, dice Lacan, reintrodurre il nome del padre, affinché la conoscenza scientifica non finisca per essere una paranoia irriuscita. Questo è quello che dice Lacan nell'ultimo degli scritti, La scienza e la verità. Allora torniamo al buco nel centro del sapere, che si potrebbe anche dire il sapere del reale, che al reale non manca, noi sì. Chi riesce ad arrivare fin lì, come ha fatto Socrate, e quindi a poter avere la rivelazione dell'ignoranza da quel punto lì, proprio perché sa che c'è del non sapere al centro del sapere, lì, da quel punto lì, è il miglior posto per l'ascolto dell'altro. Se uno non ha, in questo senso qui, se ha raggiunto questo punto qua, ha la possibilità di ascoltare l'altro, mi verrebbe da dire in profondità, di saper cogliere quindi nel paziente, nell'analizzante, il vero soggetto inconscio, avendo veramente soggettivato la propria morte, cioè completamente alterato il proprio io e il proprio ma. Direi che posso fermarmi qui. C'era l'ultimo. conclusione, che l'ho voluta mettere perché l'altra volta Massimo Del Calcati si è lamentato che non c'era la lavagna. Avrebbe probabilmente disegnato i tre cerchi del nodo Borromeo, che riprende dal seminario 22esimo, amore, odio e ignoranza fra simbolico, immaginario e reale, no? Però appunto Lacan ne aveva già parlato nel seminario 1. Qui, per chi lo desidera, do non solo la citazione del seminario 1, pagina 34, dove c'è la figura del diamante molto più semplificata rispetto a questa, e dove c'è appunto amore, odio e ignoranza fra i tre registri, come ha spiegato bene Massimo Del Calcati, quindi. Ok.
Grazie Daniele, penso che non mancheranno le domande, anche se devo fare i miei complimenti per la chiarezza, ma rimane sempre che Lacan è molto complesso, anche per noi che lo